Buongiorno a tutti dalla redazione di WhyNews.tv. Oggi è mercoledì 11 maggio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani, edicola oggi, in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine della Repubblica con l'intervista a Greg Lambrecht, lo scienziato che ama l'enologia, così lo definisce Lara Loreti, il tappo dei miracoli, così rendo eterne le bottiglie di vino. A parlare appunto è Greg Lambrecht, 52 anni, uno scienziato americano in campo medico che ha inventato protesi rivoluzionarie, ma anche il Coravin, che viene fondata come società nel 2011 dopo 12 anni di test. Il kit più venduto è il Timeless, che include il modello ad ago che perfora il sughero e mantiene il vino in bottiglia intatto per anni. Un Sassicaia, uno Champagne, un Ceretto Cannubida, una Magnum del 2009. Bottiglie importanti, gelosamente custodite nella cantina di casa o in mostra in ristoranti ed enoteche. Possibile consumarle al calice? E se sì, in due o in tre, si può scegliere di degustare ciascuno un bicchiere diverso senza dover aprire o acquistare tutte le bottiglie? La risposta è sì, o almeno questa è la direzione in cui la richiesta del consumatore sta andando, assecondata sempre di più da locali che ampliano l'offerta di vini al bicchiere. Ma com'è possibile stappare bottiglie costose ed evitare che il vino si rovini? A risolvere il dilemma ci ha pensato uno scienziato americano, Greg Lambrecht, fisico specializzato in ingegneria medica, famoso per aver inventato protesi rivoluzionarie, valvole cardiache e dispositivi medici per pazienti oncologici, ma anche un particolare tipo di tappo che è riuscito a capovolgere la prospettiva del consumo di vino. Il Coravin, lo stesso Lambrecht a raccontare la sua storia sulle pagine dei Piaceri del Gusto, mensile del Gusto Lab del gruppo Gedi, in edicola domani. Sulla stessa pagina, la nuova edizione della Guida Espresso, Cracco torna nell'empireo dei ristoranti, scrive Eleonora Cozzella. Racconta la piramide della qualità a tavola con oltre 2.000 recensioni, la guida ai ristoranti e ai vini d'Italia dell'Espresso 2022, presentata al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in un evento condotto dal direttore Enzo Vizzari, che firma la sua 21ª edizione. Ci sono quasi 250.000 luoghi dove si serve cibo nella penisola, ha spiegato, quindi la guida si pone come una selezione del meglio, e questo meglio quest'anno vede al vertice, con l'assegnazione di 5 cappelli, ben 18 indirizzi tra conferme e new entry nell'Olimpo del Gusto. A Massimo Bottura e la sua Francescana di Modena, a cui va anche il premio per il servizio di sala, Nicolo Mito, Stefano Baiocco, Antonio Guida, Niederköfler, Cedroni, Alai, Moldani, Cuttaia Sultano, Camanini Crippa e Uliassi, si aggiungono Alessandro Dal Degan della Tana Gourmet di Asiago e Giuseppe Iannotti del Cresios di Benevento. I fan di Carlo Cracco potranno gioire del suo ritorno al top, frutto di un lavoro costante. Spazio alle donne, due raggiungono l'ambita collezione di cappelli, Antonia Klugman dell'Argine a Venco e Anna Roche di Iscia Franco a Caporetto, per il talento e per la capacità di raccontare il proprio lembo di terra con la delicatezza ferma di chi vive e respira per essere se stesso, spiega il direttore. E poi si segnalano Mariella Organi della Madonnina del Pescatore a Senigallia, premio miglior maître, Fabrizia Meroi del Late di Sappada, miglior chef, e Giulia Liu, titolare del ristorante Gong a Milano, premiato per la migliore cucina etnica. Pur tra le difficoltà del periodo e un appello alle istituzioni per avere più attenzione, come ha detto Luca Ferrua, direttore del Lab del Gusto Gedi, Il Gusto, la ristorazione italiana è in grande forma, espressione di un momento di maturità ed entusiasmo. A proposito di ristorazione, sempre dalle pagine di Repubblica, parla Garavaglia, il ministro del turismo: per salvare l'estate del turismo aumentiamo i flussi di lavoratori stranieri, così ha raccontato a Rosaria Amato. Non si trovano cuochi e camerieri, le regole vanno cambiate, usiamo fondi pubblici per formare subito il personale. Fare arrivare più stagionali stranieri, rivedere le norme in modo da favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro, utilizzare il fondo Nuove Competenze per formare velocemente le figure professionali che mancano, allungare le stagioni estive e invernali, fare accordi con i paesi che sono più interessati alle vacanze in Italia. Il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, mette sul piatto un ventaglio di proposte per far decollare una stagione che sembra partita con i migliori auspici, ma che rischia però difficoltà e disservizi dovuti a una carenza di personale che ha numeri importanti, mai riscontrati finora. Cambiamo argomento e testata. Dalle pagine del Sole 24 Ore, Campari più forte in Francia, brinda con l'aperitivo Picon, scrive Matteo Meneghello. L'acquisizione da 119 milioni di euro è stata finanziata con cassa disponibile. Le vendite del gruppo in Francia sono cresciute del 38,8% nei primi 3 mesi dell'anno. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore, lotta alla xylella, bloccati da 2 anni aiuti per 300 milioni agli olivicoltori. Scrive Micaela Cappellini, i fondi erano stati stanziati nel 2020 per gli agricoltori per la perdita degli ulivi. Intanto il TAR della Puglia ha bloccato l'espianto degli alberi malati a Ostuni. Sulla stessa pagina, Hard Discount, Todis investe 25 milioni per 22 nuovi negozi. Grande distribuzione, la catena che fa capo al gruppo Conad, punta sulle regioni del sud. Lucentini, nel 2021 le vendite totali sono salite a quota 903 milioni, obiettivo 1 miliardo nel 2023, così il direttore generale di Todis. Sulla stessa pagina, la vertenza Pernigotti, Vitor formalizza l'offerta al Mise. Vitor ha presentato ieri al Ministero dello Sviluppo Economico la sua offerta per l'acquisto del marchio Pernigotti. Il piano prevede in una prima fase l'avvio di una linea di produzione nello stabilimento di Novi Ligure, mentre nell'arco di 12 mesi dovrà essere individuato un nuovo sito per ampliare la produzione. Dal Sole 24 Ore al Corriere della Sera si parla ancora di economia, con l'indagine di aprile-maggio di Unioncamere, volano i prezzi dell'industria alimentare più 12,7%. L'indagine di Unioncamere prospetta un'ulteriore intensificazione dell'inflazione del settore nel bimestre aprile-maggio, che si proietta, come detto, verso il più 12,7%. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, Campari compra, rileva per 119 milioni il bitter francese Picon, come abbiamo appena visto, e poi sport e alimentazione, asse Végé Decathlon, questione medica e sociale, dice Giorgio Sant'Ambrogio, CEO del gruppo Végé. L'investimento per finanziare le associazioni del suo gruppo ammonta adesso a 2 milioni di euro. Il Competence Center SMACT del Triveneto, cloud e sensori per la filiera del cibo 4.0. Nella serra del piano terra crescono due qualità di basilico, quello genovese e quello viola, che ha proprietà antiossidanti. Al primo piano si produce la birra, si cuoce il pane e si studiano le tecniche di vasocottura. L'attico fra qualche mese vedrà nascere la prima linea di produzione della pizza completamente automatizzata. Fluidi, meccanica, assemblaggio, in pratica l'intero ciclo di produzione alimentare in 3.000 metri quadrati. Si chiama From Farm to Fork ed è il nuovo dimostratore creato da SMACT, il Competence Center del Triveneto, inaugurato nel quartiere fieristico di Padova. Restiamo sulle pagine del Corriere della Sera per un altro tema fondamentale, l'allarme del Premier Mario Draghi sulle forniture di grano. Lavoriamo insieme per sbloccarle, così il retroscena dell'incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Joe Biden, raccontato da Marco Galluzzo, sulla sicurezza alimentare, l'ipotesi di chiamare Putin. Negoziati di pace e unità degli alleati. Un doppio messaggio, quello di Draghi, unità declinata in molti modi, rimarcata come vincolo quasi indissolubile, quello tra Washington e Roma, che non si è allentato, nonostante gli eventi, nonostante una crisi geopolitica che ha messo sotto pressione le relazioni tradizionali tra diverse capitali, nonostante Putin abbia provato a dividerci, ma senza successo, non ci è riuscito. Ma all'unità politica transatlantica si deve abbinare la necessità di un orizzonte diverso, o forse meglio dire parallelo, rispetto a quello che finora è stato tracciato dallo scenario del conflitto, dalla fornitura progressiva di armi all'Ucraina, dalla speranza di vedere l'esercito russo respinto o addirittura sconfitto. La gente in Europa si chiede cosa possiamo fare per mettere fine a questi massacri, questa violenza, questa macelleria. La domanda è cosa possiamo fare per portare la pace. Mario Draghi parla quasi sottovoce di fronte al presidente degli Stati Uniti, ma il tono, in apparenza monocorde, contiene un messaggio inequivocabile. Prima che i giornalisti vengano accompagnati fuori dallo studio Ovale, il capo del governo italiano si fa latore di una posizione prevalente nell'Unione Europea, una linea diplomatica chiara. Non c'è nessuno che possa dividerci. Unione Europea, NATO e interessi americani siano sempre più legati da un intreccio di obiettivi geopolitici comuni, ma bisogna tenere conto anche di un'altra dinamica, suggerisce il presidente del Consiglio, quello dei negoziati di pace, in un percorso difficile, al momento in apparenza sfuggente, ma necessario. Un invito, racconta ancora il Corriere della Sera, che Draghi avrebbe abbinato a una richiesta. Rifletti sulla possibilità di chiamare tu stesso Putin al telefono, anche perché dobbiamo chiedere alla Russia di sbloccare il grano bloccato nei porti ucraini. E Biden avrebbe detto: ci penso. In chiusura, sempre dagli Stati Uniti, sempre dalle pagine del Corriere della Sera, qui si parla di cronaca, lo chef Batali assolto a Boston dall'accusa di abusi sessuali. Non colpevole, lo chef Mario Batali, ex socio di Joe Bastianich, è stato prosciolto dalle accuse di abuso sessuale percosse per un episodio avvenuto nel 2017. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.